il nostro argomento. E adesso passiamo al secondo capitolo. Le versioni antiche hanno lezioni più antiche rispetto all'ebraico? Qui abbiamo semplicemente il Padre Nostro in siriaco. Visto che il siriaco è un po' la mia lingua, vedete che bella che è la scrittura siriaca, da destra a sinistra. Molto, molto bella la scrittura siriaca. Sì,
è aramaico?
Sì, sì, è praticamente un dialetto aramaico. Sì, sì, sì. Ecco qua. Allora, attenzione, questo sono io, vi spiego perché. È per spiegare, quella mia mamma, quello sono io. Allora, la versione resta sempre più indietro rispetto al testo originario. Io da bambino avevo questa giacchetta, vedete, questa giacca.
Sei cresciuto?
Sì, ho perso i capelli, ma mio fratello, 2 anni dopo, praticamente, ha avuto la mia, ha passato mia mamma la mia giacca a mio fratello, che è dell'83, 2 anni meno di me. Qual è il discorso? Alla fine, se uno dovesse chiedersi qual è in questa coppia di fratellini, chi è che ha l'indumento più antico? Quello originario o il fratello, la versione antica? La versione antica si porta con sé il vestito più vecchio, mentre io nel frattempo, essendo primogenito, avrò avuto una felpa comprata nuova, una giacca comprata nuova. Avete capito? Per questo motivo ho cercato nell'album di famiglia, mamma non capiva cosa stai facendo. No, mi serve per parlare della Bibbia. Però capite, penso sia efficace questo discorso. Questa è la stessa giacca che poi ha avuto mio fratello. Vedete, probabilmente questo qui è un, come si dice, rattoppo, perché si era rotta, non lo so. Fatto sta che lui che viene dopo porta con sé la testimonianza di un vestito più vecchio di lui, mentre io nel frattempo ero cresciuto, sono qui e porto questo maglione, eccetera. Avete capito un po' il discorso della versione antica? Della versione antica. Allora, io vi dirò alla fine del nostro incontro che le versioni antiche hanno avuto nella loro storia questa sorte. Allora, attenzione, le versioni antiche anzitutto sono nate per delle comunità concrete, comunità di lingua siriaca, comunità georgiana, comunità armena, eccetera. Quando sono state fatte queste traduzioni, non c'era il discorso facciamo la traduzione per portare a scuola il testo nuovo e confrontarlo col testo vecchio e dare i dottorati, ma per la comunità, per la gente normale che viveva in Armenia, in Georgia, in Etiopia, eccetera, quella Bibbia tradotta era la sua Bibbia. Lui non conosceva altre Bibbie, lui conosceva come unica versione dei racconti biblici quella che aveva nella sua lingua. E per questo motivo vedremo che dobbiamo allargare il nostro sguardo quando parliamo di cosa vuol dire il testo ispirato. Perché se noi diciamo che il testo ispirato è solo il testo presente nel manoscritto di Leningrado, togliamo spazio a tutti gli altri manoscritti ebraici, togliamo spazio alla vita di tutte queste comunità, normalmente delle chiese orientali, che non avevano, ripeto, ogni giorno il confronto ebraico, cosa diciamo noi, ma le loro uniche Bibbie erano quelle nella loro lingua madre. Questa per loro era la Bibbia. Quindi le versioni antiche nascono da questa esigenza. Nell'epoca in cui poi si è cercato di riflettere sul testo della Bibbia, dico soprattutto il 1800, si è detto, per il discorso che vi dicevo prima, attenzione, forse nella nostra ricerca verso la sorgente, verso l'originale, per principio le versioni antiche rappresentano la cosa più vecchia, per cui noi andiamo alle versioni antiche spulciando qua e là, cercando praticamente di vedere quali sono i passi dove le versioni antiche sono diverse rispetto all'ebraico, perché di principio, diciamo, dove le versioni antiche sono diverse potrebbe essere che lì c'è la formulazione più antica, mentre poi l'ebraico intanto è andato avanti e ha cambiato veste e ha cambiato forma. Ma cosa si faceva in questo modo? Lo vedremo dopo attraverso un'immagine. Si pescava di qua e di là, io dico anche con mancanza di rispetto verso la Bibbia di queste chiese orientali, pescando di qua e di là alla ricerca della parola magica che poteva servire per sistemare l'ebraico. Ma è come se ieri sera durante la cena a un certo punto io avessi detto: oh cavolo, ho dimenticato a casa questa cosa, e nell'altro tavolo una persona sentisse cavolo e pensasse che io stessi parlando di quello che stava mangiando, che si sarebbe mangiato. Quindi capite che, lo diciamo anche noi, non possiamo giudicare una persona a partire da una parola estrapolata dal suo discorso. Non possiamo giudicare un testo da una parola estrapolata tra le sue mille pagine. Eppure il modo che c'è stato fino a qualche decennio fa di considerare le versioni antiche era quello di dire: queste versioni antiche sono una sorta di materiale da miniera dove, scavando, riesco a trovare possibili formulazioni più antiche dell'ebraico. Invece quello che adesso vorrei portarvi a condividere è un modo più recente di guardare le versioni antiche, non tanto come espressione del ritrovare il Santo Graal della formulazione originaria, perché vi dicevo la situazione è così complessa che rischiamo di vivere e di fare castelli di carte, castelli per aria, ma piuttosto le versioni antiche, mettiamoci nella prospettiva, sono nate per comunità specifiche in un'epoca e in un luogo particolari. Cerchiamo di capire invece qual è la storia che raccontano queste versioni antiche. Non prendiamo la singola parola, ma leggiamole nella loro interezza, come, dico, alla peggio, estremizzando, fossero un nuovo libro. Qual è la nuova lettura che mi danno queste versioni antiche dei racconti della Bibbia? Vedremo che normalmente la storia è la stessa, però almeno io ho trovato sul secondo libro di Samuele delle riletture, dei tra virgolette miglioramenti, che hanno fatto strada nel mondo siriaco, che sono quelli che poi la gente ha pregato per secoli, ha celebrato, eccetera. Quindi, anziché andare alle versioni antiche come miniere, da cui il titolo di questa nostra seconda conferenza, per caso ci sono lezioni più antiche, direi che il passaggio che siamo chiamati a fare è di dire: no, non è questione di andare a cercare dei pezzi più antichi in questo museo, no, di auto rottamate e usate, ma è di andare a rileggere queste versioni antiche cercando di vedere qual è la rilettura che presentano della Bibbia. Sì?
Posso chiederti una cosa? Dai un anno storico, nel senso che quando tu parli di versioni più antiche, siamo intorno al IV secolo a.C. oppure quando mi parli del testo dei 70 stiamo a perché questo ti serve personalmente sono ignorante, mi serve a cronicizzare il tutto.
Allora, come alcune,
scusa?
No, alcune date che posso offrire. Allora, diciamo così, la versione dei 70, la versione in greco, in realtà non è un'opera di una singola persona in un singolo arco temporale definito, ma è un'opera che noi facciamo partire già dal III secolo a.C. e quindi fino, si dice, anche al I secolo a.C., cioè un arco temporale molto ampio. Immaginatevi, sarebbe come dire che parliamo di lingua italiana, ma tornando indietro anche di 200 anni, cioè quindi la lingua di Manzoni e la nostra, quindi voglio dire una traduzione dall'ebraico al greco fatta su un arco temporale molto ampio da persone diverse, e chiaramente in quei due secoli la lingua greca si è evoluta e quindi non è sicuramente una traduzione tutta ad un pezzo, questo voglio dire, una traduzione ampia. Quando vi parlerò del siriaco, il siriaco è una traduzione, normalmente si dice, della fine del primo secolo, secondo secolo dopo Cristo, quindi primo, secondo secolo dopo Cristo. Il testo ebraico viene fissato come consonanti dopo l'epoca di Cristo, quindi qualcuno dice primo, secondo secolo dopo Cristo, ma anche più tardi, qualcuno dice anche più tardi, quindi vedete che stiamo parlando di secoli, quindi in realtà abbiamo poche cose solide su cui basarci. Fatto sta che il nostro testo ebraico, quello poi vocalizzato dai Masoreti, si dice dal VI al X secolo dopo Cristo viene vocalizzato, capite che è un testo, quello diciamo ufficialmente fissato a livello di consonanti e di vocali, successivo di diversi secoli rispetto alle traduzioni spicciole fatte in greco o in altre lingue antiche. Questo un po' per per fare giustamente, per mettere delle, come si dice, delle basi, delle fondamenta al nostro discorso, sì. Allora, io non scarto del tutto il principio secondo cui le versioni antiche possano presentare a volte delle formulazioni, dei testi più antichi rispetto all'ebraico che poi si è conservato. Ne parlerò un attimo, ma vi farò vedere invece piuttosto che è necessario un cambiamento di prospettiva nel modo di affrontare le versioni antiche, che poi vedremo concretamente nel nostro pomeriggio. Un esempio classico che viene portato è questo. Abbiamo un personaggio del casato di Saul che nella Bibbia viene chiamato Ish-Boshet. Eccolo qua, Ish-Boshet. Eccolo qui, mentre facendo la retroversione nella versione della 70, almeno in un manoscritto, più Aquila, Simaco e Teodozione, abbiamo Ish-Baal. Vedete? Ish è lo stesso, ma mentre in ebraico abbiamo Boshet, in greco, nella retroversione del greco, abbiamo Baal. Quando una versione antica traduce un nome proprio o crede che un termine sia un nome proprio, normalmente traslittera le consonanti dalla scrittura ebraica alla scrittura della sua lingua. Per questo motivo è come si dice, una retroversione che tu dici vado a botta sicura, perché praticamente, ecco, qui avevamo in greco Baal e qui in ebraico si può fare la retroversione. Cosa si dice? Come mai abbiamo dello stesso personaggio due nomi leggermente diversi? Allora, Ish-Boshet potrebbe tradursi uomo della vergogna. Ish-Baal letteralmente è uomo di Baal. Qual è il discorso? Il discorso è che Baal è una divinità cananea legata alla fertilità e quindi potrebbe rientrare nel solito discorso della, come si dice, dell'idolatria, Baal, eccetera. Ora, voi sapete che i nomi della Bibbia spesso sono nomi teofori. Cosa vuol dire? Sono nomi che portano in sé qualche riferimento alla divinità. E si dice dagli studiosi, se noi guardiamo la Bibbia, vediamo che nei libri più antichi sono presenti dei nomi che hanno tanti riferimenti a Baal o a El, la divinità massima El. Progressivamente, nei libri più recenti, i nomi invece hanno sempre dentro questo discorso di Yahweh. Questo è un modo per dire, guardate un po', c'è uno sviluppo, eccetera, il monoteismo e così via. I nomi teofori, nomi che portano in sé riferimento a Dio, quindi Giovanni, Yohanan, Zaccaria, Malachia, tantissimi nomi, praticamente tutti i nomi biblici sono nomi che dentro di sé hanno un riferimento, Samuele e così via, un riferimento a Dio. Probabilmente, dicono gli studiosi, cosa è successo? Che la versione greca ha la formulazione originaria, cioè Ish-Baal, in cui non ci si faceva problema a parlare e fare un riferimento esplicito a questa divinità cananea. Progressivamente sembra invece che la cosa, insomma, non fosse apprezzata, desse fastidio, e allora si passò a un'altra formulazione. Tra l'altro, uomo della vergogna, capite, presenta già dentro di sé un giudizio. La Bibbia porta avanti la linea del casato di Davide e scredita sempre di più la linea del casato di Saul. Si dice probabilmente, non sembrava neanche vero, di fare con una stessa operazione, prendere due piccioni con una fava, di eliminare il nome Baal legato a una divinità nemica, straniera, eccetera, e di dare un giudizio negativo a questa persona. Quando noi troviamo due formulazioni diverse, la grande domanda che sempre dobbiamo farci è più facile che a partire da Ish-Baal si sia andati a Ish-Boshet? O è più facile che a partire da Ish-Boshet si sia passati a Ish-Baal? Allora si dice è più facile che a partire da un nome che portava in sé qualcosa di idolatria si cambiasse a un nome che porta in sé un altro riferimento, non più a Baal, ma addirittura a un giudizio dato a Dio. Allo stesso modo, e facendo un esempio banale del Nuovo Testamento, ci sono dei manoscritti che hanno Gesù come soggetto esplicito messo come prezzemolo di qua e di là. Altri manoscritti che non hanno così tanto il nome di Gesù reso esplicito. La domanda è più facile che un copista medievale abbia aggiunto il nome Gesù dove il nome non c'era, ma era chiaro che il soggetto fosse Gesù, o è più facile immaginare che il copista abbia tolto il nome Gesù da un manoscritto perché era chiaro che si parlava di Gesù? Per motivi di devozione è evidente che il copista mai e poi mai avrebbe tolto il nome Gesù dal suo codice che stava scrivendo o ricopiando, ma abbia eventualmente aggiunto, sempre per il discorso che la versione, la nuova edizione cerca sempre a suo parere di migliorare, di esplicitare, e non sembrava neanche vero di poter mettere dentro Gesù. Ecco, la stessa cosa la vediamo se noi facciamo il confronto in alcuni passi del Vangelo. Rispetto a Marco, il racconto di Matteo e di Luca, vabbè, ha altre differenze e cambiamenti, ma un motivo di solito presente è che nel Vangelo di Matteo, rispetto a Marco, si trova più volte esplicitato Gesù. Vedete, basta poco per non cambiare niente rispetto allo sviluppo del discorso, alla storia, ma è un segno chiaramente di maggiore consapevolezza della figura di Gesù, eccetera, no? Vedete che basta poco. Allora qui, dicono gli studiosi, probabilmente la versione in greco testimonia un testo più antico, ma notate che qui testo vuol dire una parola, quindi vedete questa ricognizione, come andare in miniera e cercare la pepita, no? La pepita giusta. Un altro passo in cui probabilmente la versione antica ci presenta un testo precedente rispetto all'ebraico è Deuteronomio 31 versetto 1, quando l'ebraico dice andò Mosè e parlò e disse, insomma, queste parole a tutto Israele. Vayelek Mosè Vaidaber et Adebarim Ael El Kol Israel. Qui abbiamo il greco, Kai sunetelesen Moses lalon pantas tus lovus tutus pros pantas pios Israel. Allora, noi dobbiamo sempre fare questo procedimento, cioè cercare di fare la retroversione, perché chiaramente qui abbiamo il greco, dobbiamo cercare di capire quale potesse essere il testo ebraico che sta alla base di questo greco. Quindi concretamente io cosa devo fare? Devo vedere, cioè, questo verbo greco synteleo quante volte si trova nel testo greco della Bibbia? Normalmente che verbo traduce? Si vedrà che è un verbo piuttosto tecnico, per fortuna, piuttosto preciso, si trova in un numero di ricorrenze abbastanza significativo per fare statistica, perché se non c'è nessuna ricorrenza siamo spacciati, ma si trova abbastanza volte per poter fare statistica, e tutte le volte praticamente è tradotto in ebraico, traduce l'ebraico della radice kalà, che vuol dire terminare, concludere. Invece in questo caso troviamo in ebraico questo termine qui. Notate che tra questa formulazione e questa formulazione vedete che sono molto simili, praticamente c'è un'inversione di due consonanti, vedete? Questa consonante che era la terza, qui è la quarta, questa era la quarta, qui è la terza. Si chiama tecnicamente metatesi consonantica. Ho scambiato le consonanti. Capita anche a volte in italiano parlando di confondersi e di... adesso non mi viene in mente un esempio, ma insomma... qui tessano cinesi o cose del genere. Esatto, metatesi consonantica. Qui qual è il nostro vantaggio? Il nostro vantaggio è che facendo la retroversione di questo verbo risulta che sempre il greco ha usato synteleo quando in ebraico c'era praticamente questa forma qua. La forma che noi troviamo qui è invece una forma che si può spiegare facilmente per metatesi consonantica, cioè una sorta di errore intervenuto in qualche fase nella copiatura del manoscritto ebraico. In che senso l'errore è presente qui? Perché è molto più corretto, per mille motivi insomma che dicono gli studiosi, questa formulazione del greco. Mosè terminò di parlare, di dire tutte queste cose. Invece qui si dice che Mosè andò e parlò. Allora, premesso questo, cioè che l'ebraico ha un probabile errore, vedete, anche dico banale, che è spiegabile, cioè non è un errore, ma che razza di forma c'è? No, si capisce che qui semplicemente è intervenuto uno scambio di consonanti. Bisogna anche dire questo, cioè un errore si mantiene se può stare in piedi. Cioè, quando successivamente qualcuno ha trovato il testo ebraico e lo ricopiava, ha trovato questo Vayelek, che è un classico modo assolutamente banale, insomma, di parlare nella Bibbia, e andò, eccetera, per cui non faceva nessun problema continuare a trascrivere questo passo così. Se invece l'errore ebraico fosse stata una parola sconosciuta, un errore come uno che per sbaglio si appoggia sulla tastiera e viene fuori una riga senza senso, è chiaro che lo scriba si sarebbe fermato e avrebbe o lui inventato un verbo o qualcosa per salvare il discorso, oppure magari avrebbe consultato altre cose. Quindi è interessante anche questo discorso, cioè abbiamo visto come sia importante fare la retroversione. A volte la retroversione ci porta a un risultato chiaro, altre volte magari quella parola greca si trova, cioè traduce 4-5 termini ebraici, e allora è più difficile, e allora cominciano a esserci grandi problemi. Però qui eravamo fortunati, abbiamo visto che dalla retroversione del greco all'ebraico che noi abbiamo sembra essere intervenuta una metatesi consonantica. Questa metatesi è rimasta nel testo per che motivo? Perché quel testo comunque faceva senso, cioè aveva senso e non faceva problema. Era qualcosa che sempre, insomma, si sentiva insomma, nella narrazione biblica. Faccio un esempio moderno: una coppia di amici, di sposini, è in macchina, sta guidando il marito, la moglie a fianco, e c'è un negozio in cui praticamente c'è un cartello in cui c'è scritto cambio pile. Allora, per la moglie diceva: ah, guarda te, questo negozio ha anche questa cosa che ti cambia i pile. Il marito fa: ma no, è cambio pile. Però vedete come anche un errore non può che essere spiegato a partire da un'epoca, da una cultura, a volte dal genere e così via, perché 200 anni fa mai e poi mai si sarebbe potuto leggere pile, pile, o 100 anni fa esattamente. Però vedete come a partire dal contesto si possono accettare degli errori oppure no. Quella sposina, avendo letto pile, che idea mi faccio di lei? Che è una persona che conosce l'inglese, che questo inglese lo conosce e lo sa applicare velocemente al volo, perché quando trova una parola quasi, cioè no, di fatto, non solo quasi, ma di fatto ha saltato completamente il discorso pile italiano ed è andata al discorso pile, mentre il marito mai e poi mai avrebbe letto pile, ma avrebbe letto pile, perché nel suo contesto, nella sua vita, per i suoi interessi, quella parola era evidentemente la parola pile. In altre epoche non poteva essere fatto questo errore. Quindi capite anche come interessante anche un errore, un cambiamento, va spiegato non con il nostro criterio e il nostro tempo, ma la persona di quel tempo, per che motivo potrebbe aver fatto o essere incappata in questo errore, secondo certi criteri e certe categorie.
Scusa, sì? Ma perché parli di errore? Non può essere semplicemente un'altra tradizione, proprio a partire dal fatto che è così usuale.
Allora, ecco, qui potrebbe essere chiamata in causa anche una tradizione, quindi testuale fluida, rispetto all'errore. Ora, diciamo, per quelli che ho consultato convergono sull'errore, però certamente resta aperto il discorso della diversa tradizione. Allora, se noi tornassimo, ecco, a partire da questa ipotesi, no? Tornassimo indietro al nostro schema, vedremo che da un certo punto di vista qualcuno potrebbe dire, qui ha detto Donatella, potrebbe essere che la traduzione risente di una forma testuale diversa, no? Secondo altri autori, che sono quelli un po' che ho presentato, qui abbiamo una stessa forma sulla quale è stato, diciamo, è sorto un errore e si può confrontare. Però vedete come non difficilmente si può mettere la mano sul fuoco. Difficilmente si può mettere la mano sul fuoco su un processo del genere. Ed è anche per questo motivo che adesso assistiamo a un cambiamento di paradigma. Cioè, pensate, quando studiavo, guardavo libri dell'Ottocento, di metà Ottocento, e questi libri praticamente di fronte al testo ebraico, quando era difficile, dicevano, questo versetto lo dividiamo in 5 parti, allora spostiamo la quinta parte, la mettiamo al posto 2, la terza al posto 4 e spostiamo. Cioè c'era un'assoluta confidenza nella possibilità di spostare il testo ebraico, di metterlo a posto perché i conti quadrassero, ma senza nessun problema. Cioè qualcosa che noi mai e poi mai faremo, non che mancasse, dico, il rispetto verso il testo biblico, però certamente c'era un modo di procedere per cui praticamente il testo poteva venire spezzettato e riformulato di qua e di là per far quadrare i conti. Ma addirittura, io vi ho detto un esempio all'interno del versetto, ma addirittura c'era magari una parte di versetto che non si riesce a tradurre, alcuni autori lo spostavano in un altro versetto, in un altro capitolo. Cioè, facevano un po' quello che volevano. Avete capito che certe operazioni sul testo sono molto arbitrarie, sono molto soggettive. Per cui questa ricerca nelle versioni antiche di un testo più antico rispetto al testo ebraico è un'operazione che veniva fatta con grande, come si dice, nonchalance, con grande allegria nell'Ottocento, a volte anche nel Novecento. Ma poi cos'è successo? Immaginatevi, arrivano i ritrovamenti di Qumran, tutti i ritrovamenti del Mar Morto, si scoprono sempre più manoscritti e si nota che c'è una varietà testuale che è ingovernabile, anche dai nostri sistemi informatici di fatto è ingovernabile, perché le opzioni e le relazioni sono, non dico infinite, ma insomma sono numerosissime, non si riesce a fare un discorso che possa essere facilmente afferrabile e lineare. Quindi questa operazione di cercare nelle versioni antiche qualcosa di più antico è spesso frustrata, cioè arrivi, sì, ti fai mille sistemi, ma non hai praticamente nessuna certezza. E quindi abbiamo proprio un cambiamento di paradigma degli ultimi anni, da una visione romantica che cercava le origini, la sorgente, e quindi una lettura diacronica che cercava, come uno scavo archeologico, di pescare più a fondo, a volte distruggendo tutti gli strati sopra, oppure, facendo un altro esempio, data l'ora, come una torta, una bella torta di pasticceria che ha più strati e si cerca di cercare, no, lo strato, quello buono, quello che funziona. Adesso il nostro cambio di paradigma degli ultimi anni è invece la sottolineatura del testo finale. Potremmo dire non più la ricerca della sorgente, ma ci mettiamo alla foce, una lettura sincronica. Perché, attenzione, in tutto questo, introduco adesso il discorso, cioè perché avremmo dovuto e dovremmo cercare le letture più antiche rispetto all'ebraico? Questa è la grande domanda. Qualcuno dice perché sono le più buone, cioè più sono antiche, più sono buone. Però non è detto. Io faccio sempre l'esempio, quando io chiedo un lavoro ai miei studenti, è vero, c'è un'intuizione magari iniziale, però la tesina vale per il suo, come si dice, presentarsi alla fine di tutto, di tante fatiche, di tante riscritture. È quello il testo che vale ed è quello il testo che lo studente apprezza, cioè ho avuto un'intuizione, l'ho messa per iscritto, è passato del tempo, ho letto, ho rivisto, ho corretto, il professore mi ha chiesto di approfondire, l'ho maledetto, ma adesso capisco che forse serviva, e questo è il testo finale, è il gioiello che io ho sgrezzato rispetto alle origini. Io alla fine non porto il mio sudore, ma porto il frutto del mio lavoro. Per cui vedete che, insomma, c'è un altro paradigma. Il paradigma della visione romantica era molto diffuso nell'Ottocento e direi fino anche ai primi decenni del Novecento. C'era questa volontà di cercare le origini, cercando cioè la sorgente dove l'acqua è ancora pura e non ha, diciamo, preso su di sé l'inquinamento di quello che è arrivato dopo. Dove è chiaro che parlare di inquinamento di quello che è arrivato dopo è già uno screditare i momenti successivi. Faccio l'esempio di Wellhausen. Wellhausen, praticamente grande studioso tedesco di fine 800, cosa diceva nella sua vita? Io praticamente mi sono appassionato alla Bibbia, ho letto le pagine della Bibbia, mi sono appassionato alla storia delle origini, mi sono appassionato all'Esodo, ma poi ho trovato, dopo la fuga dall'Egitto, ho trovato pagine e pagine piene di leggi, noiosissime. Ho dovuto sconfiggere, insomma, il mio rifiuto e leggere anche queste pagine, ma mi sono detto non possono essere delle pagine belle come la sorgente dell'ebraismo, no? Questi racconti fondatori. E quindi lui ha detto, l'ebraismo più antico è un ebraismo legato alla natura, legato all'autenticità. Poi è arrivata la fissazione, sono arrivati, diciamo, i sacerdoti, no? Questa mentalità sacerdotale che ha messo leggi su leggi, leggi sui sacrifici, leggi che hanno regolato tutta la vita, ma ci perdeva il cuore, no? Quindi lui dice c'è stata una sorta di degenerazione dalla religione ebraica delle origini alla religione successiva. È chiaro che in questa visione siamo sempre in quell'epoca romantica, dove cioè ciò che è alla sorgente è puro, è senza macchia, è bello, è spontaneo, è autentico. Quello che viene dopo è qualcosa che appesantisce, che rompe le scatole, che annoia e che ha in qualche modo rovinato, imbastardito la purezza della religione originaria. È chiaro che in questo suo modo di vedere c'era anche una certa critica rispetto alla Chiesa istituita. Wellhausen non era cattolico, era protestante, quindi c'era, diciamo, ecco, questa critica all'establishment di una chiesa, di qualsiasi chiesa, rispetto alla purezza e alla spontaneità delle origini. Però vedete che non c'è nessun paradigma di ricerca che sia esente da una concezione più profonda. Lì la concezione più profonda era che ciò che è alle sorgenti è più autentico rispetto a ciò che viene dopo, e quello che viene dopo lo ha peggiorato. Nella visione che direi è attuale, noi teniamo presente la grande complessità di ritrovamenti, di manoscritti antichi, di storia del testo che al tempo di Wellhausen non c'era. Teniamo presente la sottolineatura della bellezza di una lettura sincronica, che è molto più legata a una lettura ecclesiale, che è molto più legata a quello che a volte diciamo metodo narrativo e così via, e la sottolineatura quindi non più della sorgente ma della foce. Cioè noi teniamo presente il testo nella sua complessità, un testo che apprezziamo proprio perché nel suo corso ha preso con sé mille stimoli, mille ambienti, mille epoche, e arriva a noi con tutta la ricchezza e a volte diciamo anche il peso di questa storia. Però questo è il testo che leggiamo noi, avete capito? Cioè questo cercare le sorgenti può diventare una impresa affascinante, ma per quel poco che ho visto della mia vita rischia di essere davvero la costruzione di teorie su teorie che non sono, come si dice, mai suffragate da un dato di fatto. Invece noi quando leggiamo il testo nel suo stato finale, che è quello concretamente diciamo che troviamo nella nostra Bibbia, possiamo dire che stiamo commentando qualcosa che abbiamo in mano, avete capito? Senza poi dire l'aspetto ecclesiale di tutto questo, senza poi dire quello. Allora anche lo studio delle versioni antiche della Bibbia risente di questo cambiamento. Le versioni non sono più miniere per recuperare frammenti più antichi, ma sono delle riletture. Parola chiave è rilettura. Le traduzioni antiche quindi hanno una globalità e una dignità loro proprie, piuttosto che miniere da cui estrarre dei materiali. E come immagini, ecco qua, vedete, la sorgente rappresenta quel discorso. Voglio andare alla sorgente e cercare le presunte formulazioni originarie della Bibbia, perché sono quelle più pure, sono quelle insomma più antiche. Certo la sorgente resta affascinante, ma a volte, vi dicevo, nel nostro campo davvero non c'è, è sottoterra, non si può.
Scusi, è plurale, non è
Sì, per dire che è esattamente, ma è intangibile, intangibile dal mio punto di vista. La foce invece, vedete, forse manca molto di sentimento rispetto alla sorgente, però alla fine noi siamo qui, cioè lungo tutto lo scorrere della storia, questo testo che da sorgente, da piccolo corso, si è fatto grande fiume, un po' anche come dice Siracide, no? Questo, pensavo di scavare un canale solo per gli affari miei, dico banalmente, invece ho scoperto che questo canale che io pensavo irrigasse il mio giardino è diventato una fonte di vita, di benedizione per tutti. Da canale è diventato un fiume, addirittura un mare, no? Questa sapienza e così via. Allora direi che la visione quella attuale, sulla quale io dico sono cresciuto, è quella piuttosto di questa prospettiva, cioè noi siamo alla foce in questa storia della trasmissione del testo e leggo il testo in maniera, dico, sincronica, cercando di far emergere tutta la ricchezza che questo testo ora, in questo momento, mi dice. Sì, riguardo alla sorgente, si fa bene a dire le sorgenti, nel senso appunto di questa situazione fluida iniziale, ma direi, come altrove non si può dire, che abbiamo un percorso che a un certo punto, dovessimo raffigurarlo, ci metteremo una nuvola, cioè c'è nebbia fitta, si fa fatica a dire qualcosa di certo, di comprovato, per cui per mille motivi, dicevo, la visione attuale è quella della foce piuttosto alla sorgente, oppure, vedete, visione di andare in miniera e cercare la pepita, no, che può servire per ricostruire questo presunto testo più antico, non dico originario, ma in uno stadio più antico, bastasse solo un livello più antico, piuttosto che il giardino, no? Per cui queste versioni antiche a volte sono state utilizzate come miniere, cioè scavando nel testo a cercare una parola, ma perdendo di vista tutto quello che c'era intorno. E invece forse vanno apprezzate, vedete, il livello più superficiale, a livello del terreno, senza andare sotto, apprezzate per il quadro che mi presentano. È chiaro che non nessun metodo esclude l'altro, cioè sarei una persona superficiale se non mi rendessi conto di evidenti strati di un testo, di evidenti differenti dicoteologie o espressioni. E viceversa, anche la persona che va nella miniera sa che sta scavando e a volte sta calpestando un terreno molto più ampio. Però, dico, esasperando le due visioni, da un lato abbiamo la ricerca, no, di qualcosa di più antico scavando sotto, dall'altro abbiamo l'apprezzamento di una versione della Bibbia così come si presenta come storia continua e lineare a livello, diciamo, di superficie, cioè come una foto, metodo sincronico, come una foto e non come una stratigrafia di strati. Ecco, questo era quello che io volevo presentarvi questa mattina. Vi dico già, nel pomeriggio praticamente, allora, una volta che io ho cercato di portare su questa strada, sulla strada del giardino fiorito, per parlare delle versioni antiche, e sulla strada, ecco, di questa foce, farvi vedere come le versioni antiche possono essere molto apprezzate per la loro, tra virgolette, rilettura della Bibbia. E poi, con degli esempi molto concreti, e poi, nel mio ultimo intervento, quali possono essere, a livello molto concreto, le conseguenze di questa differenza testuale, testo ebraico, testo greco, testo siriaco, eccetera, per la concezione di testo ispirato, quindi una dimensione di più ampio respiro, qualche riflessione di tipo più teologico ed ecclesiale. Questo è un po' il percorso che ci aspetta nel pomeriggio. Però, ripeto, c'era bisogno prima di presentarvi un po' la situazione. Come immagini, ricordatevi proprio questo discorso, no? Esatto. Ecco, io penso di... Per la mattina, diciamo, avrei, scusano anche in ritardo, ma avrei finito, insomma.